Siamo abituati da molti anni, siamo abituati nell'itinerario di Avvento e di Quaresima a fare una predicazione legata, sistematica, su un tema cristiano di fondo, perché questo è un accordo implicito che è nato negli anni, appunto, perché questo è un modo di ricostruire la coscienza cristiana, il credo cristiano che rischia di spezzettarsi, che rischia di frantumarsi, e quindi accanto all'omelia solita del commento al brano della scrittura, la comunità credo deve preoccuparsi anche di ricostruire dei percorsi un po' più sistematici, un po' più organici. E quello che faremo anche quest'anno, proponendo la riflessione che la diocesi ha proposto a tutta la comunità cristiana di Bergamo, in diversi modi, noi lo facciamo così, di tornare su un aspetto del tema della famiglia. Il Sinodo ha lavorato molto su questo tema e noi in maniera più precisa non parleremo della famiglia, ma parleremo proprio in maniera stretta del matrimonio. E quindi è importante anche che questa prima predica venga poi collegata alla seconda, alla terza, alla quarta, in una sorta di discorso che si illumina poi a vicenda, no? Allora, quest'oggi la nostra considerazione vorrebbe muoversi attorno a quest'idea che il matrimonio è una cosa assolutamente centrale nella storia degli uomini e quindi nell'idea di Dio nei confronti degli uomini, e il matrimonio sta affrontando alcune sfide particolari che però non devono farci calare le braghe, appunto. Sono sfide che devono invece incoraggiarci a far fronte, perché sta roba qui è talmente importante che dobbiamo provarci anche noi, no? E il Signore spera proprio che ci proviamo, perché in realtà, partiamo da questo, l'istituzione matrimoniale è nelle nostre società innegabilmente in crisi, in mutazione. Certo, di sicuro non è più quella bella tappa stabilita a quel punto della vita come un passaggio necessario per quasi tutti, al quale ci si prepara col fidanzamento in 15 e 15, ci si sposa in chiesa ovviamente, tra il prima e il dopo c'è una distinzione netta, conto è non essere sposati. Invece capite, sta roba qui non c'è più. In realtà si arriva al matrimonio attraverso molte titubanze e anche molte prove, si prova in molte maniere prima di sposarsi, no? Compresa appunto la convivenza, le prove, eccetera, eccetera. E tante volte si arriva al matrimonio in maniera quasi impercettibile, cioè senza capire la differenza tra il prima e il dopo, no? E d'altra parte la stabilità di questa istituzione, che è un pilastro evidente della stabilità della società, la stabilità traballa. Perché oggi è molto facile separarsi, è molto facile divorziare, ricomporre altri legami familiari e costruire poi tutta una serie di appartenenze complicate, no? Immaginate i figli, appunto. Tutto questo giustamente ci allarma, è giusto. Io ho presente bene mia mamma e anche mia sorella per alcuni versi, come sono state colte assolutamente di sorpresa nello scoprire che le loro nipoti, le loro figlie, mia sorella ha tre figlie, sono tutte e tre situazioni un po' complesse. Cioè, ma le nostre case sono state assolutamente sorprese, come fosse un'alluvione, no? Cioè, nelle nostre case in pochi anni tradizioni, costumi, regole, strutture che sembravano incrollabili, eterni, sono cambiati, proprio cambiati in pochi anni. E soprattutto per chi ha vissuto in un'altra epoca, io non so se per i giovani questo è scontato, ma mi pare di no, perché i giovani, almeno quelli che incontro io, vorrebbero invece una cosa molto più sicura, molto più stabile, sono abbastanza inquietati dal fatto che invece si sentono insicuri, ma per forza, perché è così. Allora, questo in realtà può essere sentito come un crollo. E questo non va bene, capito? Perché la psicologia del crollo, della fine, fa lasciar giù le braccia. Ci rende rassegnati. Non ci dà fiducia, non ci dà forza. Mentre noi dobbiamo vivere sta roba qui col coraggio, che il nostro tempo è questo, che noi dobbiamo giocare qui e che se ci teniamo a ste robe qui dobbiamo pur tenerle in piedi. In schemi diversi, certo, in maniera diversa, no? Allora ci potrebbe aiutare per fare un primo passo di lucidità e non farci spaventare, appunto. E anche di serenità, perché senza serenità non si fa niente di buono, la paura non combina mai niente di buono. Allora per questo primo passo di lucidità e di serenità ci potrebbe aiutare assumere un punto di vista più alto e più ampio anche. E allora probabilmente ci accorgiamo che il matrimonio non è che ha difficoltà solo oggi, come noi tendiamo a pensare, cosa sta succedendo. Se noi ci alziamo un po' sulla storia degli uomini, ci accorgiamo che il matrimonio ha sempre e dappertutto avuto un sacco di problemi. È sempre stato una cosa fragile. Si è sempre tribolato a fare i figli, a educare i figli, ad amarsi veramente tra uomini e donne. Anche nelle situazioni stabilissime che erano quelle contadine, non è che il matrimonio era così pieno di affetti, di riconoscenza, di attenzione ai figli, o no? Allora, se mi permettete di fare qualche discorso un po' radicale, no? Che secondo me, vedrete, ci aiuta a dar coraggio alla fine. Allora, il discorso che bisogna tenere presente è che il passaggio dal sesso all'amore, perché di questo si tratta, il passaggio dall'essere maschi-femmina e dalla sessualità, vorrei dire quasi animale appunto, il passaggio dal sesso all'amore, la tenerezza, la fedeltà, e il passaggio dall'amore al matrimonio, cioè al fatto che la tenerezza si lega alla società, si responsabilizza di fronte alla storia degli uomini. Sta roba qui è un processo faticoso, molto faticoso, è anche avventuroso, fragile. La trasformazione del bisogno, del desiderio sessuale, che è come la fame, no? Trasformare il bisogno e il desiderio sessuale in parola, in contratto, in cerimonia, in legge, in istituzione, è sempre stata un'impresa tutt'altro che scontata. Lascia stare gli esempi, ma credo stiamo puliti sul ragionamento, dai, che ci aiuta di più. In questa faccenda, cioè trasformare il sesso in regola, in matrimonio appunto, in socialità. In questo rapporto è chiaro che c'è in ballo qualcosa di decisivo per tutti noi. Vi cito due o tre robe. Primo, l'umanizzazione di questa pulsione enorme, decisiva, che è il piacere. Quindi l'educazione della sessualità in realtà è un grande processo di umanizzazione della pulsione più decisiva per l'uomo, che è il piacere. Così come, seconda roba, la capacità di costruire il legame più prezioso che c'è al mondo, che è quello tra l'uomo e la donna. E ancora, la trasmissione della vita in maniera tale che quello che produci sia un figlio dell'uomo, il problema dell'educazione, procreazione ed educazione dei figli e quindi la stabilità dei genitori. Ecco, tutto questo è la posta in gioco del matrimonio. Solo che la roba che devi acculturare, la roba che devi umanizzare, cioè il sesso, è una cosa che in sé mantiene sempre qualcosa di selvaggio. E di pericoloso, e di ingovernabile, e di caotico, e di violento, e di infantile, cosa si può dire? No, lo sappiamo tutti, lo sappiamo, dai, farmi dire le parole difficili, sappiamo che è così, che la sessualità è per ciascuno di noi la cosa che ci tiene più bambini, fino alla fine. perché tutte le permalosità, tutte le golosità, tutte le piccolissime cose che combiniamo, di cui ci vergogniamo, vengono da lì. La sessualità è pericolosa per sé, perché rischia di chiuderti in maniera narcisistica, infantile su te stesso, no? Ed è pericoloso nel rapporto con l'altro, perché rischia di strumentalizzare l'altro, di ridurlo a oggetto che ti piace o non ti piace. Quello che ti piace lo prendi, no? Ma è pericoloso anche per la società, perché la sessualità, lasciata andare come andrebbe, crea promiscuità, crea caos, appunto. Non organizza, crea casino e crea rivalità per ottenere l'oggetto desiderato. Cioè la forza e il disordine della pulsione sessuale rischia di buttare all'aria la costruzione sociale. Perciò la sessualità umana è vivibile solo se viene regolata dalla legge. Senza legge o senza istituzione o senza matrimonio, chiamatelo poi, organizzatelo come volete, non c'è sessualità umanizzata e non c'è umanità e non c'è educazione all'umano, appunto. Allora, qual è la legge radicale, è la legge più importante di tutte, che regola la sessualità e quindi che organizza la società? È ovvio, no? Qual è? È la proibizione dell'incesto. Non ci pensiamo noi a ste cose, ma noi stiamo continuamente nascendo da queste regole. La proibizione dell'incesto, che proibisce di sposare il figlio, il fratello, il genitore, e di rimando offre, dona il figlio, il fratello, il genitore ad altri. E questo rende possibile di allargare i legami, rende possibile, appunto, e più ricchi e aperti i nostri rapporti, a partire dai legami di parentela. Rapporto uomo-donna, genitori-figli, successione delle generazioni, i figli dati in sposa si diventi parenti dell'altra famiglia. Cioè questo è il tessuto che lega la società. La società ha al centro tutte queste cellule familiari e parentali che legano nella dedizione, nel corpo a corpo, negli affetti, nell'amore, una società che sennò sarebbe una società di meccani, appunto. Allora, insisto su questo, perché la proibizione dell'incesto non è solo una regola, è la regola, è la legge che ci fa umani. Cioè, la legge che mi impone di non soddisfare subito il mio desiderio sessuale con chiunque in maniera immediata, ma impone una distanza dalla soddisfazione immediata, fusionale, violenta, questo è il senso dell'incesto, no? Legarmi al mio bisogno in maniera immaginaria, mangiare la madre che è per me, che è mia, appunto, questo è l'incesto, la sua figura originaria, ma che poi si manifesta in tutte le maniere di chiudersi su di sé, no? Allora questa legge che ci proibisce la soddisfazione immediata con l'oggetto della pulsione è una legge che ci distanzia, che ci fa riconoscere la differenza, che ci fa rispettare che noi non siamo tutto, ma c'è l'altro. Questa è la legge fondatrice. Per questo Dio ci ha creato separandoci, separando il cielo dalla terra, l'acqua dall'asciutto, gli animali dall'uomo, l'uomo dalla donna. È solo per separazione che avviene l'individuazione, che avviene al mondo la persona. Riconoscendo che io non sono tutto, ma che c'è l'altro con cui ho a che fare. Quindi legge della differenza e legge anche del differimento, non tutto subito, ma dopo. Facciamo una storia insieme, non mangiamo tutta la torta subito, tutto. Quindi la legge del tempo che viene aperto alla storia da scrivere, alla relazione, allo scambio, la cui forma fondamentale è appunto la parola. La parola è l'alleanza tra i distanti, no? Giù in fondo, mi sentite, in questo momento noi ci stiamo legando mediante la parola, ma questa è il diventare uomini, appunto. La parola, che è la specificità dell'uomo. Posso insistere su questo? Guardate che secondo me se si capiscono alcune di queste cose, vedi, dopo leggi un po' meglio tutte le ansie, no? Proibizione dell'incesto e legge umana del linguaggio vanno insieme. Difatti noi siamo nati al linguaggio, siamo nati come uomini verso i 7-8 mesi. Il passaggio è abbastanza leggibile, no? Quando il bambino, quando il figlio dell'uomo prende coscienza di sé e comincia a concepire l'idea dell'io, io, e esce dal rapporto immaginario con se stesso che gli rimanda in maniera immediata lo specchio, perché fino allora esiste solo lui, capito? Occupa tutto il mondo. Come fa a dire io? Quando un altro lo chiama, lui sente che un altro lo chiama. Quando si sente chiamato per nome da un altro, è l'altro presente in me con la parola, in una relazione appunto simbolica, non fusionale, non mangiandomi, ma parlandomi appunto, è l'altro che è presente in me con la parola, che fa di me un soggetto. Questo è il miracolo della parola, del nome e del pronome, io, tu, lui. Noi, eh? Pronome personale. Grazie al quale linguaggio l'uomo impara a diventare soggetto nello scambio di parola, nella relazione con l'altro. Questa è la vocazione dell'uomo. Trovare se stesso rinunciando appunto a un rapporto immediato, immaginario, come il bambino nello specchio. Narciso muore appunto, è morto il bambino. Un bambino che guardasse sempre solo se stesso allo specchio continuando a sorridere a sé, è un mostro, è un idolo della violenza appunto. Diventa uomo solo se si gira dallo specchio e vede l'altro e lo chiama e gli dà la mano, per esempio, e accetta di andargli dietro e gli chiede da mangiare. Oppure poi quando diventa grande lo serve lui. Allora, il destino dell'uomo, la vocazione dell'uomo è trovare se stesso, rinunciando a trovare se stesso in maniera immediata, immaginaria, ma facendo il giro nell'altro, passando nell'altro, nell'incontro, nella relazione. Io divengo sempre io nella misura in cui entro in relazione. Senza relazione non divento soggetto. Resto in qualche maniera cosa, se si può dire così. Guardate, capite cos'è il matrimonio? La coniugalità, il matrimonio, è proprio l'articolazione del sesso e della parola, della sessualità e della legge. E quindi il matrimonio è l'invenzione assolutamente più geniale e più decisiva di questo compito che l'uomo ha di diventare soggetto nell'alleanza con l'altro, nella relazione. E lo fa il matrimonio mettendo in gioco la differenza e alleanza più radicale, che è quella sessuale. La sessualità, appunto, è costitutiva della differenza della relazione. È costitutiva, quindi, dell'uomo come soggetto. È ciò che dicono anche i due racconti fondatori di Genesi, dove il primo, ricordate, dice Dio creò l'uomo, poi specifica, prima al singolare, creò l'uomo, poi gli viene in mente, li creò, maschio e femmina, li creò. Cioè, come a dire che l'immagine di Dio è la relazione, è la differenza sessuale, è la coppia, appunto. E il secondo racconto dice che la creazione non è buona fino a che l'uomo non ha un di fronte, un suo, un aiuto simile, aiuto tradotto malissimo, un suo, bisognerebbe tradurre, un suo altro simile, un suo che è diverso, ma la diversità è in funzione di una comunione, appunto, di un'alleanza. Questo è il senso profondo della sessualità. L'uomo è costitutivamente limitato. Il fatto che tutti noi siamo maschio o femmina vuol dire che nessuno di noi è l'uomo. Ma ciascuno di noi è mancante. Quel racconto stupendo che la donna viene creata staccando un lato dell'uomo e nell'uomo resta una ferita, viene richiusa la carne ma resta una ferita. C'è una mancanza, c'è un buco nell'uomo che lo rimanda alla donna. Cioè, questo è il racconto di Genesi, no? Cioè, l'uomo è costitutivamente limitato, ma questa è la condizione fondamentale della relazione, dell'alleanza. L'uomo è fatto per l'alleanza. Il matrimonio è l'istituzione tra gli uomini della differenza nell'alleanza. Cioè, di un'alleanza che realizza i soggetti. Hai capito? Quindi ci si sposa non per abbracciarsi e diventare un'unica cosa. Sì, l'unica cosa in realtà è il rispetto della diversità, per realizzare i soggetti. Se uno non diventa più uomo nel matrimonio, vuol dire che il matrimonio non funziona. Se ci si appiccica troppo addosso e non si diventa uomini un po' liberi, il matrimonio non funziona. Sono cose che sappiamo. E allora si capisce in che cosa consiste il matrimonio, si dice nel sacramento, cioè questo è un grande sacramento, dicono i cristiani, ne parleremo domenica prossima. In che cosa consiste il grande mistero? Nel dono dei corpi. L'alleanza si esprime nel dono dei corpi. E questo caratterizza ogni momento, ogni gesto della vita comune, dell'unione dei corpi, è come l'incarnazione, l'epifania della relazione, della comunione nella quale si realizza la nostra umanità. Ecco perché i testi sacri pongono l'unione dei corpi al culmine, ma anche parlando di Dio, il Cantico dei Cantici usa l'unione sessuale come il culmine dell'alleanza tra gli uomini, no? La cosa che nel mondo dice di più Dio. Cose assolutamente impensabili per noi, no? Soprattutto per la nostra mentalità. Questa alleanza, questo dono dei corpi, ovvio, se il corpo durasse 3 secondi, l'alleanza si consuma lì. E invece il mio corpo è una storia, no? E allora l'alleanza include la storia. Io do a te il mio corpo, accolgo te il tuo corpo come il mio. Vuol dire che ti accolgo da quando sei stato concepito a quando muori. O no? Allora, questa inclusione del tempo nel corpo, che il nostro corpo è questo, ha una biografia, ha una narrazione, è un racconto il nostro corpo. E allora l'alleanza matrimoniale è un'alleanza, diciamo, per la vita, se non per sempre, dopo poi discuteremo, no? I cristiani dicono per sempre, appunto. E comunque è incluso in questo, nel senso di questa alleanza, il durare. Ma allora questo può essere fatto solo con una promessa. Cioè, io non posso anticipare il mio futuro, lo anticipo con la parola. Metto avanti, metto avanti la storia con una parola di promessa. La parola scambiata che anticipa il tempo e promette fedeltà a qualcuno senza altra garanzia della fiducia data e ricevuta. La promessa si basa solo sulla fede. O no? Non è che uno può provare la vita e poi decide se stare insieme. Decide prima. Ora, il matrimonio è un atto prematuro, per questo è fragile. Il navigante non è molto fidabile, lui ti dice ti porterò là, sarò con te, poi viene il temporale, viene il sole, viene qualcun altro, cambia idea, il navigante così è. Il fatto di costruire tutta una storia su una promessa rende la storia fragile. Chiuso. Carattere selvaggio del sesso, fragilità della promessa, sono le ragioni per cui quello che noi diciamo matrimonio è sempre stato e sempre sarà una cosa avventurosa, fragile. A queste ragioni di sempre, oggi si aggiungono ragioni tipiche del nostro tempo, come ogni tempo poi ha avuto le sue difficoltà riguardo al matrimonio. Perché noi stiamo sperimentando un cambiamento epocale, si dice, no? Si chiama così. Cioè non è solo un piccolo cambiamento, è proprio un cambiamento di mondo, perché per secoli, secoli, secoli il matrimonio è stato soprattutto un bene della società. È stato un elemento fondamentale del cemento sociale, un modo di cementare il gruppo, di assicurarne i valori, la trasmissione, anche economica, non solo dei valori. Questo spiega la solidità di questo matrimonio, perché se divorziavi una volta ti saltava addosso il papà, l'erede, la mucca che abbandonavi, il parroco che ti diceva dal pulpito. Cioè il controllo sociale era fortissimo perché il matrimonio era un elemento fondamentale della tenuta del gruppo. I nostri nonni non erano più fedeli perché erano più buoni, erano più fedeli perché erano più incarnati in un'istituzione, in una società, capito? Quindi il matrimonio di una volta era più solido, virgolette, nello stesso tempo sappiamo, ma no, questi discorsi li conosciamo, no? Chiaramente sacrificava molti aspetti soggettivi, personali. No, infatti nelle società tradizionali il matrimonio è soprattutto un contratto dei gruppi, delle famiglie. I sentimenti degli sposi, se va bene, nascono dopo, ci sono ma sono un sovrappiù. Che conta è il simbolo del legame del gruppo che il matrimonio garantisce, no? Nelle società moderne, che sarebbero le nostre, abbiamo ancora capito, noi abbiamo cambiato queste società qui. Nelle società moderne, per una serie di fatti che conosciamo bene, l'industrializzazione, l'urbanesimo, la famiglia nucleare, la separazione del posto di lavoro dalla casa, la democratizzazione dei rapporti tra uomini e donne, l'emancipazione della donna, il ruolo diverso dei figli che sono diventati più pochi, quindi più importanti, eccetera, eccetera. Cioè, questi fattori demografici. Cos'è diventato il matrimonio? È diventato soprattutto un bene dell'individuo. Da istituzione sociale, pubblica, si è trasformato soprattutto in vicenda privata. In un luogo dove il singolo cerca soprattutto la realizzazione di sé. Questo spiega l'infragilirsi dell'istituzione. La maggior fragilità del legame coniugale, della stabilità genitoriale, della dispersione dei figli che hanno due o tre famiglie, eccetera. Queste robe qui, insomma, nelle quali noi siamo dentro, no? E però questa situazione, lo si capisce bene, rende possibile la realizzazione maggiore dei valori della persona, del soggetto. Nelle famiglie oggi c'è più democrazia nei rapporti, almeno tendenzialmente, poi le violenze nelle famiglie sappiamo quante sono, compresi gli egoismi, perché poi appunto il soggetto, conto è se è un individuo, se è una persona, se è individuo bada soprattutto a se stesso, se è persona bada ai legami, sapete, sono piccole differenze di cui non ci accorgiamo, no? Allora dico, i valori del nostro matrimonio oggi sono evidentemente questi, la qualità della relazione. Il baricentro del matrimonio non è più l'istituzione, ma la buona relazione, lo star bene insieme, la qualità degli affetti, dei sentimenti. Però diventa sempre più difficile in questa situazione di separazione netta tra il privato, che è il sesso, e il pubblico, che è l'economico e il politico, le due cose sono totalmente separate. Io dico anche scientemente e crudelmente separate, perché non dovrebbe esserlo. Che l'economico e il politico dovrebbe avere il senso di servire il familiare, l'affetto, l'amore, i legami tra le persone. Invece no. Il familiare te la cavi te, ti fai i cavoli che vuoi con la sessualità, hai capito? Mentre la sessualità è al centro della socialità, questa società fa finta che è un fatto puramente privato. È l'ignoranza, no, di questa nostra cultura, o la furbizia, meglio. Perché questa è una società commerciale, commerciante, no? Quindi la nostra famiglia fa difficoltà, è sempre più difficile articolare le esigenze della realizzazione di sé e della vita di coppia, i tempi del lavoro e i tempi della famiglia, le esigenze economiche e le esigenze della convivialità, che sono i problemi nei quali ci dibattiamo, per cui i nostri figli si sposano dopo i 30 anni, fanno difficoltà a trovare casa, non hanno lavoro sicuro, quando hanno un figlio hanno la testa spaccata perché devono correre a portarlo all'asilo, portarlo di qua, di su, di giù, poi trovare i nonni, poi tutta questa disperato tentativo di sopravvivere dentro una società che non si interessa di questi legami, perché i due poverini invece cercano di realizzarli. Quindi siamo sciocchi quando diciamo: ma i giovani di oggi hanno un figlio e non riescono più a far niente. Prova a metterti nelle condizioni di oggi a realizzare sta roba qui. Questo è così sparato, sommariamente, il quadro in cui noi stiamo oggi vivendo il matrimonio. Però voglio concludere con due o tre piccole indicazioni su cui magari lavoreremo poi anche nelle prossime domeniche. Però mi pare importante incominciare a smettere di lamentarci. Continuiamo a dire: cosa sta succedendo? Tutto crolla, tutto va male. E adesso l'abbiamo capito, insomma. Adesso è meglio che ci diamo da fare per affrontare questa situazione, che ci incoraggiamo. Questo è il nostro tempo. È qui che ci raggiunge la creazione e l'alleanza, se noi ci crediamo. Dio sta creando adesso l'uomo e la donna. E quindi noi dobbiamo assumere il fatto che questo mondo che Dio ci dà, il Signore lo vede come buono. E che noi dobbiamo assumere la responsabilità di prenderlo in mano. È tempo di smettere di sorprenderci e lamentarci. Qui occorre più lucidità e più fiducia. L'impresa del matrimonio va tentata e sostenuta anche oggi. E forse, permettete di dirmelo, se conoscessimo un po' la storia, un po' il mondo, non è che il matrimonio dei nostri figli, con tutti i casini che succedono, sia poi così male rispetto ad altre epoche. Non so, adesso poi ognuno, sai, vive le sue paure, le sue valutazioni. Cioè, mi pare che i valori del soggetto, della persona, che ci danno tante inquietudini, sono anche valori alti, sui quali il matrimonio può puntare per una bella e nuova stagione della sua storia, che non è mai stata una storia facile, appunto. Però bisogna che noi ce ne diamo i mezzi. E io indico due o tre cose di corsa. Primo, bisogna uscire da questo analfabetismo antropologico. Cioè, qui ormai ci sono solo degli individui che sbattono la testa contro le vetrine, contro una società che li sta confondendo assolutamente. Io vedo, quando i giovani che si preparano al matrimonio, gli proponi una lettura della grammatica dei sentimenti, di una costruzione elementare delle virtù, non sanno niente. Non se ne parla in famiglia, non se ne parla a scuola, non se ne parla tra amici. Non esiste, capito? E qui noi dobbiamo prendere un po' più sul serio la questione educativa. Cioè, qui sembrano tutti uomini già fatti che devono solo scegliere le cose che gli piacciono. Nessuno ti dà l'idea che si sta educando. Bisogna prendere la questione educativa sul serio, educare al senso della persona, educare alla libertà, ai sentimenti, l'educazione sessuale, l'apprendimento dell'amore di coppia. Fidanzamento non esiste più, ok, non è più istituito, è ovvio, però il problema di preparare un matrimonio c'è, fallo nella maniera che vuoi, però c'è. Quindi questi diventano, io vedo un analfabetismo affettivo, chiamiamo, una diseducazione degli affetti che è incredibile, no? Basta guardare la comunicazione pubblica, com'è stupida, oscena, infingarda, guardate che non abbiamo l'idea di cosa facciamo vedere, di cosa diciamo ai nostri ragazzi, ai nostri bambini. Sono in totale confusione su ste robe qui elementari. Secondo, dobbiamo interrogarci, certo, sulla recessione, sul fatto, però Dio mio, anche se dovessimo rinunciare a qualcosa, se dovessimo diventare tutti un po' più poveri, ma è una tragedia. Preoccupiamoci molto di più di restare uomini in queste cose elementari. Qui occorre interrogarci sui nostri modi di vivere, sulle nostre società e in particolare su questa inaccettabile separazione tra pubblico e privato, dove il pubblico è un mercato che eccita le voglie degli individui e il privato, cioè i legami d'amore, la famiglia in primis, è abbandonato a se stesso. Una politica della famiglia, ma non parlo di governi, non parlo, cioè parlo della politica nel senso alto. Una politica per la famiglia non è una mancia per le spese di Natale. È riflettere seriamente sul posto della famiglia nei rapporti sociali e mettere la famiglia e i legami d'amore al centro dell'economico e della costruzione della città, punto. Cattolici in politica, sì, dove li vedi? Chi sono? Cosa fanno? Terzo, e dobbiamo comunque essere solidali con la fatica delle famiglie. Sì, certo, il nostro compito di Chiesa è di continuare a ricordare anche i principi, gli ideali, come stiamo facendo, no? E però è anche e soprattutto quello di dare una mano alla gente affaticata, appunto. E quindi bisogna darsi da fare per sostenere le fragilità e le difficoltà della famiglia di oggi, bambini che hanno difficoltà ad avere genitori, che stanno aumentando, bambini senza genitori, ce n'è una sfracca. E chi li prende? Chi si interessa? Queste ricomposizioni familiari che creano un sacco di difficoltà proprio di gestione della vita, no? Anziani con pochi legami, giovani coppie tirate dalle nostre condizioni, le famiglie degli stranieri, no? Dobbiamo sentirci legati perché ogni persona, ogni famiglia si senta comunque parte di questa stupenda, grande famiglia degli uomini.